back in the days. Il viaggio nel tempo di Fuori a una Network.
E allora ben ritrovati a questa puntata numero 6 di Back in the Days, il viaggio nel tempo di Fuori Aula Network. Io sono Alessandro.
E io sono Stacy.
E oggi, Stacy, andiamo a toccare un argomento che so che sei particolarmente entusiasta, perché oggi parliamo di calcio, parliamo di sport, parliamo di grandi attaccanti. Però, Stacy, dici dove inizia il nostro viaggio questa volta?
Il nostro viaggio oggi inizia questa volta dalla fine, ovvero inizia da Berlino, più precisamente dall'Olympia Stadion, ed è il 9 luglio 2006. L'Italia ha appena vinto il suo quarto storico magico mondiale, ed è la vittoria di un gruppo, la vittoria di una generazione, di una squadra che ha vissuto mille avventure insieme, vincendo il trofeo più importante all'ultima vera occasione. È quasi mezzanotte, ma il cielo di Berlino è più azzurro che mai.
E oggi andiamo a parlare, la puntata di oggi si chiama Generazione Bomber. Perché? Perché tra gli anni 90 e i 2000 l'Italia, in questa generazione che poi è andata a vincere il mondiale del 2006, ha avuto veramente dei grandissimi attaccanti. Ne parleremo con i nostri ospiti che introduciamo tra un attimo. Ma quali sono, Stacy, gli attaccanti di cui parleremo? Oggi sono tre ed è stato molto doloroso scegliere questi tre.
Sì, esatto, soprattutto perché io ne conosco tantissimi, sì, data la mia cultura.
Sì. E chi sono i tre fortunati?
I tre sono Alessandro Del Piero, Francesco Totti e Cristian Vieri.
E il primo di questi è... Oh, introduciamo i nostri ospiti, Stacy.
Allora, oggi diamo il benvenuto ai nostri cari ospiti, Gianluca e Nicola.
Ciao a tutti.
E ciao a tutti da Nicola.
Sono dei ragazzi della redazione sportiva di Fuori Aula Network, quindi giochiamo in casa oggi. E allora, partiamo appunto da Francesco Totti, un grandissimo campione. Gianluca, se ti dico Francesco Totti, tu mi dici che squadra?
Roma, ovviamente.
È una storia d'amore lunga anni e anni, no?
Sì, lunga una vita, è sempre stato legato alla Roma, una bandiera assoluta sia del calcio italiano che del calcio mondiale.
Ma allora, chiediamo qui ai ragazzi, secondo voi quali sono i pro e i contro del giocare, insomma, sempre con la stessa squadra?
Ma sostanzialmente lì devi valutare il fatto, devi prendere in considerazione quale squadra ospita l'attaccante, per Del Piero la Juventus, per Totti la Roma. Se parliamo di Totti, ha avuto degli alti e bassi, nel senso, sostanzialmente non ha portato a casa tantissimi titoli giocando in una squadra che non ha mai fatto della propria bacheca trofei il punto di forza maggiore, però è un attaccante, un giocatore che ha raccolto tanto amore dai propri tifosi nella sua lunga storia alla Roma, una storia che non è ancora finita. Lui sostanzialmente vive di questo, infatti si vede come soffre la panchina nonostante abbia giocatori ben più giovani e più in forma di lui. Totti vivrà di questo fino alla fine e ha regalato comunque pagine memorabili al calcio italiano e al calcio mondiale in generale.
Una provocazione, Gianluca: se Totti avesse accettato quella famosa offerta che è arrivata dal Real Madrid, l'avrebbe vinto il Pallone d'Oro?
Ma questo è molto difficile dirlo. Forse avrebbe vinto il Pallone d'Oro, però c'è da dire che avrebbe perso molto, secondo me, a livello di gloria, perché diciamo la verità, il brutto di restare a Roma può essere quello di non portare a casa molti titoli. Difatti Totti, sia a livello personale che soprattutto di squadra, non ha vinto tantissimo, ma restando lì si è il re assoluto, è considerato l'ottavo re di Roma fondamentalmente. Totti altrove avrebbe vinto di più, ma sarebbe stato uno dei tanti fenomeni.
Collegandomi a quello che ha detto Nicola poco fa, la situazione adesso di Francesco alla Roma, si vede appunto che soffre la panchina, però poi vi dico la mia, poi mi direte voi cosa ne pensate. Obiettivamente non può pretendere di giocare di più, non può sperare di giocare di più. Ha compiuto, adesso scusate, è del 76, ha compiuto 40 anni, signori, è anche normale che stia in panchina, no Nicola?
Io sono d'accordo con te, anche in virtù del fatto che ad allenarlo c'è obiettivamente, personalmente, un uomo secondo me straordinario. È un grande uomo di calcio, Spalletti, sa gestire un gruppo che non è facile, e ricordiamo comunque che è la squadra della capitale italiana, quindi se andiamo a vedere anche in altri stati ci sono squadre che hanno una storia incredibile, vedi Madrid, vedi Londra. Roma in Italia è sempre stato un caso un po' diverso, e sarebbe brutto se comunque la fama di Totti superasse quello della stessa squadra. Lui è un grande giocatore, però chiuderebbe alla grande se riuscisse a dare un contributo fondamentale alla Roma nella propria corsa allo scudetto, per esempio, ma allo stesso tempo riuscisse ad andare d'accordo anche Spalletti. Spalletti, secondo me, sta gestendo in maniera incredibile la situazione, perché comunque va ricordato che c'è Totti, ma c'è anche tutta la Roma, non scende in campo solo Totti.
Gianluca, sei d'accordo? No?
Sì, io sono d'accordo e aggiungo un'altra cosa, la vedo in questa maniera. Allora, va bene essere dei grandi, aver fatto una grande carriera e avere anche determinati privilegi, perché è normale, diciamocelo, che quando uno fa la storia all'interno di una squadra abbia dei privilegi, però la riconoscenza non deve essere eccessiva. Non è perché uno ha fatto la storia di una squadra che allora può permettersi di star lì fino a 40 anni, giocare tranquillamente. Devono essere messi dei paletti. Se il giocatore non arriva a capire qual è il momento giusto per lasciare, e è difficile capirlo, la squadra, la società in qualche modo dovrà farglielo capire.
È verissimo, è verissimo. E per concludere questa piccola parentesi su Francesco Totti, vi do due numeri perché non l'abbiamo ancora fatto. Allora, è dal 92 che gioca nella Roma, non ha mai cambiato squadra, 767 presenze e 306 gol. A questo aggiungiamo 58 presenze in nazionale e 9 gol. Ad oggi Totti, non ha ancora finito appunto, ha segnato 315 gol. Una media gol del 0,38, insomma, arrotondando alla grande, diciamo che segna quasi ogni due partite, ogni due o tre partite, ed è una media gol piuttosto alta per uno che appunto è vent'anni che è nella stessa, che più di vent'anni che è nella stessa squadra. Adesso invece ci andiamo a sentire un pezzo, perché Back in the Days, ve lo dico sempre, è anche un viaggio nel tempo e nella musica. Un pezzo che nel 2006 ha fatto ballare probabilmente anche Francesco Totti, e questo è Seven Nation Army, The White Stripes.
Back and forth to
Questa canzone risveglia dolcissimi ricordi di quell'estate del 2006, assolutamente sì. Continuiamo il nostro viaggio nel tempo tra i vari attaccanti del calcio italiano, e ne parliamo di un altro, parliamo inevitabilmente di Bobo Vieri. Io, prima di chiedere ai nostri ospiti, voglio chiedere a Stacy, tu conosci Bobo Vieri?
Sì. Io in realtà lo seguo un po' sui social, così, e insomma, fa la bella vita adesso.
Sì, è un personaggio abbastanza interessante anche sui social. Tu mi dicevi prima fuori onda, in realtà conosci di più le sue fidanzate che un po' più di stesso. Ma questo è, no, ne parleremo tra un attimo, sì, però sì. Facciamo un accenno più tardi. Allora, due numeri anche su Bobo Vieri. È un giocatore invece, a differenza di Totti, che ha cambiato moltissime squadre, 12 squadre diverse ha giocato nella sua carriera, e praticamente cambiando squadra ogni anno, tranne il caso dell'Inter in cui ci è rimasto più anni, insomma Juventus, Atletico Madrid, Lazio, Inter, Milan, eccetera eccetera. E in nazionale ci ha giocato 49 volte, ha segnato 23 gol, mentre facendo un totale di tutte le sue presenze, tutti i suoi gol, sono 524 presenze in carriera, 259 gol, medie gol 0,49, insomma anche lì un gol ogni due partite non è male. Ma appunto un attaccante che fa discutere, no? Chiediamolo a Nicola. Come mai è un attaccante che fa discutere?
Se Vieri è un attaccante che fa discutere?
Sì.
Ma potrebbe far discutere adesso per la sua vita privata, però queste sono cose che lasciamo a lui, e nella sua posizione, con tutto quello che ha portato a casa nella carriera. È normale che per un uomo come lui, insomma, sicuramente non uno troppo riservato, è quasi più facile contare le sue fidanzate che i gol, insomma. Però è un giocatore, dal mio punto di vista è un giocatore che ho vissuto meno proprio per una questione di tempistica, ecco, ha chiuso la carriera prima degli altri due di cui andremo a parlare, di cui abbiamo già parlato, come Totti, quindi è un po' più traslato nel tempo. Però di lui, per esempio, ricordo lontanamente i mondiali del 2002, soprattutto i gol all'Inter. Era un attaccante straordinario, un ariete sempre davanti, la punta che fa gol di testa, che non manca mai. Un grandissimo giocatore da quel punto di vista lì, non una bandiera, però insomma le sue qualità risiedono in altri aspetti.
Usando un termine che va molto di moda adesso nel mondo del calcio, Gianluca, possiamo dire che Vieri è l'attaccante moderno, il 9 moderno?
Ma guarda, io ti dico la verità, oggi servirebbero più attaccanti come Vieri, perché di bomber così non ce ne sono più. Cioè Vieri era uno veramente che la metteva dentro spesso, molto molto spesso. Gli davi tre palloni, almeno uno entrava in porta. Di testa era fortissimo, aveva un fisico che sapeva sfruttare alla perfezione. Direi che
e
oggi...
che fisico!
Vabbè, sorvoliamo su questi interventi. Vai Gianluca.
No, dico che secondo me nel calcio di adesso non c'è più un attaccante alla Vieri, questa è la verità.
Questo è vero, credo che le partite delle nazionali, l'ultimo europeo, insomma... per quanti aspetti positivi si possano sottolineare, un aspetto negativo è sicuramente che manca un attaccante come Bobo. E, è l'unico, Vieri, dei tre che andremo a trattare oggi, ma in realtà è uno dei pochi attaccanti italiani ad essere andato all'estero. Ci è andato una stagione sola, è andato all'Atletico Madrid dopo aver lasciato la Juve, fatto in quel campionato lì, è diventato il Pichichi della Liga, insomma il capocannoniere della Liga, 24 presenze e 24 gol, Nicola, non è poco, 24 presenze e 24 gol, non è una media, niente male.
Beh, questo conferma quello che dicevamo prima, la sua duttilità in attacco, un giocatore che non ha avuto sostanzialmente eredi nella decade successiva, un giocatore che comunque ha saputo scardinare difese italiane, spagnole, appunto un giocatore che è quasi sparito. Non so se possa essere anche frutto del calcio che ha cambiato, forse aveva anche squadre che al tempo a livello di manovra riuscivano ad assisterlo in maniera diversa rispetto a quello che succede oggi. Oggi forse è un po' un calcio totale che si è più stilizzato, tanti giocatori fanno diversi ruoli, i moduli cambiano velocemente. Forse un tempo, diciamolo la verità, cioè, chi è che scalzava il posto a Vieri là davanti? Se avevi Vieri punta nella squadra non lo cambiavi, e per lui credo non cambiava neanche il modulo, ma può essere un mio parere personale.
No, assolutamente, sono d'accordo. E adesso un flash chiedo a tutti e due, poi ascoltiamo un'altra canzone. Allora, Vieri non ha giocato il mondiale perché si è fatto male nei mesi precedenti, giocava al Monaco, si è fatto male e quindi poi ha dovuto saltare il mondiale del 2006. Secondo voi, prima Gianluca e poi Nicola, secondo voi sarebbe stato convocato in questo mondiale?
Ma io penso assolutamente no, perché diciamo la verità, Vieri fino al 2004 ha fatto cose grandiose. Dal 2004 in avanti ha cominciato a non giocare più benissimo, e Lippi oramai aveva in testa i suoi giocatori, i suoi uomini là davanti, e Vieri non rientrava tra questi.
Ma Vieri non è stato il mondiale il 2006 quello dei giovani, assolutamente. Hanno Gilardino, Luca Toni, avevamo davanti attaccanti di questo tipo, di questo calibro, però non credo neanche io che Vieri avrebbe trovato lo spazio, forse un po' avrebbe fatto un po' modiera alla Iaquinta se fosse stato convocato, non credo molto di più.
Insomma, questo probabilmente non lo scopriremo mai, ma mi trovo in linea di massima abbastanza d'accordo con voi. Adesso ci andiamo a sentire un altro pezzo. Lo possiamo dedicare a Bobo Vieri? 883, sei un mito. Oh, bella, 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 anche questa. Abbiamo scelto delle belle canzoni oggi, c'è grande entusiasmo. Allora, parliamo dell'ultimo campione di questa puntata. Stacy, Alessandro Del Piero, lo conosci?
Sì, certo.
Ha giocato dove?
Juventus.
Bravissima, sei preparatissima. Era una domanda molto difficile.
Per l'occasione.
Era una domanda molto difficile. Allora, sì, prima dicevamo, dici Totti, dici Roma, dici Del Piero, dici Juventus. Alex, poi qua si va nel personale, nel sentimentale, e sicuramente è un giocatore che ha appassionato milioni, milioni, milioni di tifosi, perché comunque, esattamente come Totti, essere sempre nella stessa squadra, legato sempre alla stessa squadra, fare la storia di una stessa squadra, battere tutti i record della stessa squadra, sicuramente ti fa guadagnare un posto speciale nel cuore dei tifosi. Chiedo ai miei ospiti, l'amore per la Juve di Alex Del Piero l'ha portato a scendere in Serie B dopo la vicenda di Calciopoli nel 2006, dopo aver vinto un mondiale. Gianluca, è una scelta coraggiosa in un certo senso, perché ci sarà sicuramente stata la fila per Del Piero dopo il mondiale.
Sì, ha fatto una scelta veramente molto coraggiosa, ha dimostrato un vero attaccamento alla maglia, alla squadra, alla tifoseria anche, direi a tutto l'ambiente, a tutte queste cose, a tutte queste componenti.
Nicola, esistono ancora campioni come Del Piero, come Totti insomma, però come Del Piero che è capace di scendere in Serie B per l'amore per la propria squadra?
Come Del Piero, come Totti ne vedo veramente pochi. Ce ne sono di nascosti, per esempio Lega Pro, Serie D, c'è ancora gente attaccata alla maglia, penso Lucarelli del Parma, che è sceso giù all'inferno, però come loro due non ne vedo assolutamente.
È vero, perché comunque è un adesso facciamo anche discorso un po' romantico, però è un calcio che non esiste più, questo amore per la maglia, insomma, poi arrivano le dichiarazioni d'amore di calciatori ogni volta che cambiano maglia durante l'estate, ogni riferimento a Zlatan Ibrahimovic è puramente casuale. No, però non ce l'ho con Ibra, non ce l'ho con nessuno, è che sono pieno di giocatori che cambiano squadra ogni anno, dove alla fine, diciamolo senza girarci tanto attorno, dove c'è l'offerta migliore economicamente, loro vanno, insomma, vale. E sì, diamo un po' di numeri, non diamo i numeri, ma leggiamo un po' i numeri di Alex Del Piero, che nasce il 9 novembre del 74, da poco compiuto 42 anni, e appunto inizia la sua carriera nel Padova, poi fa 19 anni con la maglia della Juve, 705 presenze e 290 gol in bianconero, poi chiude la sua carriera, fa 2 anni al Sydney FC e 10 presenze al Delhi Dynamos in India, insomma. E in nazionale invece avrà fatto 91 presenze, 27 gol, media gol totale, riassumendo tutti questi numeri che ho sparato, è 0,4, insomma. Poi il palmarès, 8 scudetti, una Coppa Italia, un campionato di Serie B, una Champions, potrei continuare, è veramente, veramente lungo. E chiedo ai miei ospiti, il rapporto tra Del Piero e la nazionale italiana non è sempre stato particolarmente idilliaco, insomma, è chiaro, gol del 2006 ha fatto chiudere in bellezza, diciamo, questa avventura, anche se poi è tornato nel 2008, però non è sempre stato così, non è sempre stata facile la storia di Del Piero con la nazionale, vero Gianluca?
No, non è stata affatto facile. Nel 2006 c'è stato il grande riscatto con quel gol alla Germania che ha chiuso di fatto la semifinale, e poi anche il rigore, ricordiamo, in finale, perché tutti ricordano il rigore di Rosso e va bene, ma ricordiamo che tutti e 5 i rigori sono entrati in porta.
È vero, è vero, è vero. Se non fosse entrato uno di quei 5 non saremmo forse qui a dire le stesse cose. Invece chiedo a Nicola una cosa, anche lì come abbiamo detto prima, se Totti avesse accettato l'offerta del Real Madrid e se invece Del Piero non si fosse infortunato nel 98, sarebbe diventato il calciatore più forte del mondo? C'è gente che dice che Del Piero dopo quell'infortunio non è mai tornato lo stesso giocatore dei suoi primi 3 anni di carriera, diciamo.
Il panorama degli anni 90 lo vedeva sicuramente come una delle stelle nascenti, giocatore fortissimo, giovane, con una prospettiva incredibile davanti. Io sono dal parere però che se non si fosse infortunato non sarebbe diventato Del Piero, almeno quel Del Piero che conosciamo, nel senso, lui sicuramente avrebbe avuto potrebbe anche aver cambiato squadra, perché non è detto che la Juventus in un universo parallelo sarebbe stata la sua unica scelta, però è un giocatore che forse con ancora più possibilità e un ginocchio magari non distrutto avrebbe anche girato il mondo già prima del 2012. I titoli hanno coadiuvato la sua carriera a farlo diventare grande, ma io penso che nella storia del calcio Del Piero debba restare quel Del Piero. Serve un giocatore di questo tipo, ci sono tantissimi fenomeni, ma giocatore con questa umanità, serve quel Del Piero lì alla storia del calcio.
Assolutamente sì, e potremmo stare qua ore e ore a parlare di Totti, Vieri, Del Piero. Del Piero mi verrebbe in mente l'ultimo scudetto, quanto è stato mitico, mi verrebbero in mente un sacco di altre cose, ma purtroppo il tempo è tiranno e quindi ci costringe ad ascoltare intanto il nostro outro, che metterà i brividi, sono sicuro, a tutti quanti i nostri tifosi e all'ascolto, diciamo, e poi Stacy dopo l'outro ci dovrà fare a noi tre una domanda molto molto difficile, ma intanto sentiamoci l'outro.
Arriva il pallone, lo mette fuori Cannavaro, poi ancora insiste Podolski, Cannavaro, che contropiede con Totti, dentro il pallone per Girardino lo può tenere anche vicino alla bandierina, cerca il 2-1, Girardino, dentro Del Piero,
I brividi, anche oltre 10 anni dopo quella magica notte, i brividi. Ma Stacy,
sì.
Concludiamo questa puntata con la domanda più difficile,
esatto,
del mondo.
Allora, una domanda difficilissima. Secondo voi, qual è il giocatore più forte tra questi che abbiamo citato?
Gianluca.
Innanzitutto escluderei Vieri, mi spiace dirlo, ma secondo me Totti e Del Piero è chiaro che abbiano fatto qualcosa di più, abbiano dimostrato di avere maggiori qualità. E poi, diciamolo, cioè, secondo me, senza nulla togliere a nessuno, non voglio adesso mettermi in difficoltà, ma inserire tutti e tre nella stessa domanda non è corretto, perché Vieri è molto diverso da Totti e Del Piero. Totti e Del Piero sono due giocatori simili, ma Vieri è già un centravanti, è un'altra storia, quindi anche per questo lo escluderei. Tra Totti e Del Piero, allora, è quasi impossibile rispondere. Se devo dare una risposta, dico Totti, per il semplice motivo che è riuscito ad andare avanti più a lungo ad alti livelli. Cioè, Totti anche dopo i 36 anni ha fatto ancora cose straordinarie. Del Piero ha dovuto fermarsi un po' prima, dopo i 34 già giocava, sì, bene ancora, ma a livelli limitati.
Nicola.
È una risposta difficile, sono d'accordo, però metto le mani avanti e dico che il mio metro di giudizio non è basato sulla qualità del giocatore, perché stiamo parlando di professionisti, quindi gente che non va valutata tanto per il gol in più, il gol in meno che ha fatto. Il mio metro di giudizio si valuta su come è riuscito a fare del calcio la propria vita, e quindi dico Del Piero tutta la vita. Ha saputo trasmettere qualcosa, ha saputo insegnare qualcosa attraverso lo sport, cosa non facile, cosa rarissima ai tempi d'oggi. È un giocatore che è sceso all'inferno con la Juventus, ma non è lì che risiede il vero Del Piero. Del Piero risiede nel fatto che riusciva a essere elegante e signore fuori, e secondo me è un uragano nello spogliatoio quando doveva zittire ragazzi più giovani di lui che provavano a mangiargli il risotto in testa. Ha fatto del calcio una questione di signorilità, Del Piero, e secondo me la cosa più bella è la cosa che dura di più nella mente delle persone. Del Piero vince su tutti.
Guarda, io copio e incollo la tua risposta, perché anch'io scelgo Alex Del Piero, proprio perché al di là del discorso tecnico, che comunque lo vede sicuramente tra i migliori, perché Del Piero è veramente, a mio avviso, uno dei migliori giocatori italiani di sempre, però sì, Alex è un signore, e di signori nel calcio se ne sono visti pochi. Io penso, l'immagine che mi viene in mente, adesso poi andrete, amici a casa, su YouTube a rivedere, e lo schiaffo che ricevette in Roma-Juve da Cuffré, ditemi se sbaglio, e ricevette uno schiaffo e non reagì di fatto, lo guardò, sorrise e dice ok, e questo riassume Alex Del Piero. Io ringrazio i nostri ospiti per questa bellissima puntata, grazie Gianluca.
Ciao a tutti.
Grazie anche a Nicola.
Grazie a te Ale, grazie a te Stacy per l'opportunità.
Io ringrazio Stacy, io mi sento un po' in colpa con Stacy perché oggi non l'abbiamo fatta parlare molto, però la prossima volta io vi assicuro che la prossima puntata sarà uno show di Stacy, va
sì,
bene?
Sì, no, perché insomma, data la mia cultura, appunto, non potevo esprimere la mia opinione, parlare per 2 ore di calcio.
Grazie Stacy, ci vediamo la settimana prossima.
Grazie, volevo approfittarne per fare gli auguri alla mia gemella, quindi anche a me, che da poco ha compiuto gli anni, a cui voglio tanto bene. Ciao Nancy.
E allora facciamo gli auguri anche noi, grazie a tutti, ci sentiamo, anzi potete seguirci, mi stavo dimenticando, su Fuori Aula, potete scriverci, scusate, su fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, potete scriverci su Twitter @FanRadio, su Facebook Fuori Aula Network, e ovunque vogliate. Ci sentiamo la settimana prossima, grazie a tutti, ciao.